Dunque, io l'ho raccontata già qualche anno fa, però adesso c'è stata una riedizione del libro, ampliata, e in effetti adesso questa storia è ancora più importante, diciamo, perché questa scarsa fiducia delle persone nella possibilità di cambiare, specialmente in Italia, diciamo, ma anche un po' dappertutto, c'è una specie di apaticità, come si dice, apatia. E c'è questa proprio, c'è una distanza incredibile tra le importanze personali e quelle della politica, e questa sensazione di impotenza delle persone, una visione molto limitata del futuro. E qui proprio dei personaggi come Cora che dimostrano che l'individuo, quando veramente crede in qualcosa, può cambiare il mondo, in effetti. Insomma, mi è sembrato talmente importante ora di far uscire questa storia di nuovo. Ed è per quello che, insomma, è stata ampliata. Edgar Morin, il filosofo, sociologo francese, ha fatto una prefazione, e poi questa storia ha una parte, ha un prologo e ha un epilogo, come tutte le storie vere. E l'epilogo è molto ampliato perché sono successe varie cose che sono state molto interessanti. Implica vari personaggi, una appunto Cora Slocum, che era la mia bisnonna americana di New Orleans, che ha sposato, è venuta in Italia e ha conosciuto il fratello dell'esploratore del Congo. Il marito si chiamava De Talmo, Savognin di Brazza, fratello di Pietro, che ha fondato Brazzaville. Era una famiglia friulana, romana, molto avanti tempi. E così questa signora, questa giovane signora, lei aveva, mi pare, qui, aveva 25 anni meno del marito, è entrata in questa famiglia molto liberale per i tempi, e lei era di madre quacchera, per cui anche lei con delle vedute molto 360 gradi, e subito ha messo a disposizione la sua fortuna, perché era una figlia unica di una famiglia molto ricca di New Orleans, e ha messo la sua fortuna al servizio delle persone. Per cui questa Maria Barbella, poi, siccome amava molto suo marito, a quell'epoca tutte le cause italiane, lei era molto, insomma, dedicata a queste cause, tra cui questa Maria Barbella, che era una giovane di 20 anni della Basilicata, immigrata negli Stati Uniti da poco, e la mia bisnonna lesse sul giornale che riceveva per abbonamento nel New York Times all'epoca. In effetti il New York Times ha l'indice che va al 1800, per cui è lì che ho cominciato la mia ricerca. Lesse di questa giovane che sarebbe, insomma, che era stata condannata alla sedia elettrica, la prima donna, per un delitto, un delitto che non era assolutamente riconosciuto in America e che era un delitto d'onore. E allora la mia bisnonna ha preso la nave, oggi si dice prendere l'aereo, in quell'epoca era la nave, e è andata per saperne di più. E poi questa vicenda l'ha portata a iniziare la prima campagna contro la pena di morte, per cui a sensibilizzare il popolo americano, che non aveva mai nemmeno riflettuto se la pena di morte era giusta o sbagliata, che significato avevano, che se era un deterrente o no. Insomma, lei ha iniziato questa prima campagna contro la pena di morte e è riuscita a fare un secondo processo. E questa ragazzina di 20 anni, che non sapeva una parola d'inglese al primo processo e che poi si è difesa praticamente da sola, insomma, in inglese al secondo, per cui c'è anche tutto uno sviluppo della persona che da analfabeta impara a leggere e scrivere in prigione. È stata la prima donna che è entrata nel penitenziario di Sing Sing, si chiama La signora di Sing Sing il libro, perché era un penitenziario di uomini ed era appunto questa cella della morte fu costruita per lei e in prigione ebbe le donne della la moglie del direttore della prigione, le due figlie, che la presero a cuore e le insegnarono. E la mia bisnonna anche, che andava e veniva, e le insegnava le maniere per far sì, non tanto le maniere perché ce l'aveva innate, ma le maniere per far sì di apparire nel nuovo processo, avendo fatto un'evoluzione lei. Insomma, è una storia nel 1895-96, agli albori dell'elettricità. E lì c'è tutta una storia nella storia, che è la battaglia tra Westinghouse e Thomas Edison per il monopolio dell'elettricità in America, per cui questa sedia elettrica era proprio il fulcro di questa battaglia, che è un po' la prima lotta tra due enormi società.
Tantissimi temi dunque.
Ma c'è tantissimi temi, è molto difficile.
Ce n'è uno in particolare però che credo abbia sono tanti che hanno grandissima attualità, ma sicuramente quello delle migrazioni, forse più di tutti in questo momento storico, no? Il racconto, il ricordo di essere stati anche noi, per molti versi, tragicamente anche un popolo di emigranti, no? Che poi naturalmente si trovavano in soli stranieri con le difficoltà del caso. Questa è una memoria che stiamo perdendo, no?
Sì, ma è appunto per quello che mi è sembrata proprio, mi sembra ogni giorno più attuale questa storia, e benché quando ci penso e rifletto sull'immigrazione mi sembrava quasi più civile quella volta, anche se le difficoltà erano enormi, anche se questi transatlantici, questi enormi piroscafi pieni di migranti, naturalmente nella traversata alcuni o anche tanti morivano, però quando arrivavano lì andavano in questi quartieri dove si ritrovavano tra di loro come la piccola Italia e si aiutavano in un certo senso a vicenda, anche se non c'erano centri di accoglienza, anche se non c'erano tutte queste cose che vediamo oggi e che funzionano o non funzionano, c'era quasi meno discriminazione forse, siccome la classe fortunata o ricca erano in pochi, allora c'era più una specie di c'era quasi meno paura degli emigranti, ne avevano proprio bisogno.
Quindi la ricchezza che costruisce muri da un certo punto di vista, il benessere.
Esatto, è il benessere che costruisce muri, perché uno ha paura di perdere quello, è la società dei consumi, è il grande società del consumismo che è arrivata dopo la Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che implica adesso la globalizzazione, il fallimento della globalizzazione, ma ormai non si può più tornare indietro. E allora queste persone che arrivano non solo da dei luoghi terribili di violenze, ma anche dei luoghi dove il consumismo non è ancora arrivato. Per cui c'è questa specie di desiderio di far parte di una speranza di benessere.
Partecipare al banchetto, no? Partecipare al banchetto che magari hanno vaneggiato, che hanno... Un'ultima domanda, perché forse c'è anche qualcosa d'altro che nel libro c'è e che oggi manca, ma su questo voglio sentire il suo parere, cioè delle classi dirigenti illuminate, no? Che hanno anche il coraggio di rischiare in cause apparentemente perse, del tutto non popolari, come poteva essere la questione della pena di morte.
Ecco, qui è tutto un altro discorso, appunto. Perché oggi andare in politica sembra quasi di risolvere la propria carriera o il proprio desiderio per se stesso, egoistico. C'era una specie di senso civico una volta che oggi si vede molto poco e che non viene nemmeno insegnato. Una volta si imparava a scuola. Faceva parte del curriculum. Invece oggi che ci sarebbe un bisogno incredibile, non c'è. Questa materia non esiste. Ma non esiste, e allora appunto queste classi, queste persone che poi vanno in politica non ce l'hanno, nemmeno loro. Ed è per quello che c'è proprio un'insoddisfazione rispetto alla moralità pubblica, che io immagino anche dagli scritti della mia bisnonna non ne parlavano di queste cose, perché era come, sì, c'era sempre la persona corrotta o la persona che, ma in generale c'era, io vedo negli scritti della mia bisnonna, lei non parlava mai che non c'era speranza perché la classe politica non la poteva dare, perché come esempio, no, non c'erano esempi. Una volta mi sembra che c'erano moltissimi esempi, già nella mia infanzia, eppure io non sono del 1895, c'erano degli esempi, delle persone che mi diceva, beh, in fondo vorrei essere così. E allora c'è anche una ricerca di fare la cosa più o meno giusta, che può far bene agli altri senza sempre pensare solo a sé. E questo appunto, ho riflettuto molto su questo, perché prima di fare una riedizione, c'è come, ho visto come una sensazione di impotenza generale della persona, del cittadino. Perché le persone si nascondono oggi verso uno stereotipo dell'impotenza, una società della rassegnazione. E invece in quell'epoca non esisteva la parola rassegnazione. Vivere rassegnati e contornati da tutta un senso di che tanto non si può far nulla. E allora appunto l'idealismo che se ne va, e quando nei giovani se ne va l'idealismo, io non so che futuro ci può essere. Però ecco, Cora, a leggere degli esempi, come anche suo cognato Pietro Savognan de Braccià, questi sono esempi che fanno bene, ed è per quello che bisogna scriverne in modo anche mantenendo la verità, i fatti, eccetera, però scrivere in un modo che possa attrarre a leggere. E io quello ho cercato di fare. Tipo, insomma, in America il mio libro fa parte del curriculum di una università, di due università. Uno è perché i processi degli emigranti venivano trascritti dallo stenografo, no? Ma poi automaticamente venivano buttati. Per cui la ricostruzione di questi processi che ho fatto in modo proprio sistematico e quasi noioso, se uno ci pensa adesso, ma a me mi entusiasmava come una caccia al tesoro, era di consultare 7 giornali dell'epoca, dico 7 perché erano i maggiori giornali americani, ho tentato qui con i giornali italiani dell'epoca ed è stato un disastro perché ogni biblioteca dove andavo, specialmente qui a Firenze, la Biblioteca Nazionale, mi dicevano ancora alluvionato, i microfilm non funzionavano, e allora lì a un certo momento basta, ho detto il progresso italo-americano, pubblicato appunto a New York, e via via questi giornali, anche giornali americani, non solo il Progresso, davano il resoconto giornaliero del processo. E allora ho potuto proprio seguire il processo di Maria Barbella, il primo e il secondo, botta e risposta. Ed è stata una cosa entusiasmante, ed è proprio per me di vedere non solo come avveniva un processo di un immigrante proprio dei più poveri, e poi anche il fatto che siccome erano spariti tutti questi processi, il mio libro è diventato una risorsa per gli studenti. E questo è di grande soddisfazione, insomma.
E anche di grande speranza. Grazie davvero.